Il Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Grave fatto di sangue a Luino, accoltellato a morte una 57enne del Luganese, arrestato il figlio adottivo. Il premier israeliano Netanyahu oggi alla Casa Bianca, Trump ottimista sulla tregua a Gaza, i negoziati ripresi a Doha però marciano sul posto. Due giorni alla scadenza delle trattative sui dazi imposti dalla Casa Bianca, già oggi però l'invio delle prime lettere con l'ammontare delle nuove quote doganali per alcuni paesi. Europei di calcio femminile, la Svizzera in piena corsa per la qualificazione quarti di finale, superata l'Islanda per 2-0. Apriamo dunque col grave fatto di sangue avvenuto ieri sera a Luino in Italia sul Lago Maggiore, dove un uomo di 57 anni, svizzero e domiciliato in Ticino, è stato accoltellato a morte dal figlio adottivo. Maggiori dettagli con John Robiani.
I fonti inquirenti confermano alla RSI la dinamica dell'accaduto tra le 19.30 e le 19.45 in un'abitazione di Luino. Dopo una violenta lite, uno svizzero di 57 anni è stato accoltellato da uno dei figli adottivi, un giovane di 25 anni. Giovane che dopo aver colpito il padre si è poi allontanato, ha lasciato via Vittorio Veneto dove si trovavano per essere raggiunto dai carabinieri ed essere arrestato. Si trova sotto custodia e la sua posizione è chiaramente al vaglio. La vittima è domiciliata nel Luganese e nel Luganese risiedevano anche i due figli adottivi. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma purtroppo ha perso la vita a causa delle ferite. Poco si sa sui motivi che hanno portato alla lite, sul movente dunque di questo dramma familiare.
Occupiamoci ora del conflitto in Medio Oriente. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è partito nelle scorse ore per Washington, in programma un nuovo incontro con Donald Trump alla Casa Bianca, un incontro preceduto dalle dichiarazioni del presidente statunitense che si è detto fiducioso sul raggiungimento di una tregua a Gaza entro la settimana. A Gerusalemme ritroviamo Michele Giorgio. Michele, che cosa c'è da attendersi da questo viaggio, nuovo viaggio di Netanyahu a Washington?
Diciamo innanzitutto che il premier israeliano Netanyahu certo non si opporrà alle dichiarazioni ottimistiche che senza dubbio Donald Trump rilascerà anche in questa occasione, come ha fatto nei giorni scorsi, cioè che la possibilità di una tregua a Gaza è concreta, che gli ostaggi saranno riportati indietro. Anche Netanyahu prima di partire ha detto che l'obiettivo del suo governo, il suo obiettivo è quello di riportare a casa gli ostaggi, però sta di fatto comunque che le questioni fondamentali sono ancora sul tavolo e non sono state risolte. Ci sono ampie differenze tra Israele e Hamas e secondo gli osservatori israeliani è improbabile che durante la visita negli Stati Uniti il presidente Donald Trump possa annunciare il raggiungimento di un accordo. Però nei prossimi giorni assisteremo ancora a diciamo un presidente americano che cercherà di infondere ottimismo un po' a tutti, agli israeliani, anche ai palestinesi, a Gaza, dare un segnale al resto del mondo. Però sta di fatto comunque che Netanyahu vuole soprattutto stringere il coordinamento con gli Stati Uniti sulla questione dell'Iran e naturalmente sulla questione di mettere fine al potere di Hamas, al controllo di Hamas sulla striscia di Gaza.
A Doha è iniziato intanto un nuovo ciclo dei negoziati indiretti tra Hamas e la delegazione israeliana, però intanto nel Qatar, Michele, lo hai annunciato poco fa, l'ho anticipato poco fa, si marcia sul posto, le posizioni tra le parti restano ancora distanti.
Sì, assolutamente, da parte palestinese sono giunte notizie di negoziati che per il momento non hanno fatto passi in avanti. I palestinesi sempre sostengono che la delegazione israeliana non avrebbe ricevuto da Netanyahu, nonostante ciò che afferma il premier israeliano, un mandato preciso, soprattutto il potere di poter raggiungere un accordo con indiretto con Hamas. Ieri si è discusso soprattutto la questione della distribuzione degli aiuti a Gaza. Si sa che Hamas chiede che venga di nuovo affidata alle Nazioni Unite e tolta invece alla GHF, questa fondazione americana che lavora in stretta collaborazione con Israele e che ha sollevato tante polemiche anche a livello internazionale. però sta di fatto comunque che non si è compiuto nessun passo in avanti e anche in questo caso le previsioni sono pessimistiche.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Negli Stati Uniti è salito 82 il numero dei morti accertati, tra i quali 28 bambini, dopo la devastante alluvione di giovedì notte in Texas a complicare il lavoro delle squadre di soccorso, la ricerca della quarantina circa di persone ancora disperse, le ulteriori forti precipitazioni che sono attese nella regione nelle prossime 24-48 ore. Il presidente Trump si recherà sul posto probabilmente venerdì prossimo, mentre crescono le polemiche sull'efficienza del Servizio Meteo Nazionale. La Casa Bianca parla di previsioni sbagliate e colpa dei finanziamenti, dei tagli ai finanziamenti invece, secondo la comunità scientifica. La settimana che sta cominciando potrebbe essere quella decisiva anche per i dazi che gli Stati Uniti imporranno ai loro partner commerciali nel mondo. La scadenza per i negoziati era stata fissata mercoledì 9 luglio, tra due giorni, ma il presidente Trump ha annunciato che già oggi partiranno alle 18 ora svizzera le prime lettere con l'ammontare dei dazi per alcuni paesi. Trump ha anche minacciato un 10% di dazi supplementari a quelle nazioni che si allineano alle politiche che ha definito anti-americane dei BRICS, il gruppo delle cosiddette economie emergenti riunite a Rio de Janeiro. In studio per gli aggiornamenti con noi Bettina Müller.
La scadenza del 9 luglio contava tra le uniche certezze nel frenetico accavallarsi di ipotesi contabili sui dazi che ogni paese finirà per dover pagare per le merci che esporterà verso gli Stati Uniti dal prossimo 1 agosto. Ma anche questa data è stata messa in forse dalla Casa Bianca, potrebbe slittare di qualche giorno, ha comunicato recentemente, e ora si scopre che potrebbe addirittura essere anticipata oggi alle 18. Questo è certamente un modo per mettere pressione sui paesi che non hanno ancora raggiunto un accordo con gli Stati Uniti. Per la Svizzera ricordo che in aprile era stato annunciato un dazio del 31%, esclusi i prodotti farmaceutici, un importo maggiore rispetto ai paesi dell'Unione Europea. E dovremo scoprire quindi tra poco cosa hanno ottenuto i negoziatori elvetici. Intanto però i paesi BRICS, i paesi emergenti coalizzati con la Cina e la Russia, hanno condannato la politica dei dazi statunitensi come illegali e destabilizzanti. I BRICS rivendicano di rappresentare metà della popolazione mondiale e nella dichiarazione finale del vertice che si conclude oggi in Brasile richiamano all'Organizzazione Mondiale del Commercio come unica sede legittima per appianare le dispute commerciali. Condannano anche gli attacchi militari contro l'Iran e per tutta risposta il presidente americano ha minacciato oggi un 10% di dazi supplementari per i paesi che si allineano alle politiche che ha definito anti-americane dei BRICS. Un 10% in più che paesi come l'Egitto e l'Etiopia e altri membri dei BRICS sicuramente non si possono permettere.
E come sentito, tra i paesi che aspettano di conoscere l'ammontare dei nuovi dazi figura anche la Svizzera. In attesa di queste decisioni americane, in un sondaggio i manager di aziende attive nella Confederazione dicono di avere sempre meno fiducia nei confronti degli Stati Uniti. In redazione Johnny Canonica.
Se con i suoi dazi il presidente americano Donald Trump aveva quale obiettivo quello di portare nel suo paese la produzione di beni ora importati, il suo messaggio non sembra essere stato raccolto da parecchi manager attivi in Svizzera. In un sondaggio pubblicato ieri da Swiss Manager Survey e curato da tre scuole universitarie professionali, tra le quali la SUPSI, quasi i due terzi dei 280 direttori d'impresa interrogati affermano che negli ultimi due anni la loro opinione sugli Stati Uniti è peggiorata e il motivo indicato sono i dazi preannunciati da Trump e la politica commerciale protezionistica avviata da Washington. Dato che l'impatto sui loro business viene visto negativamente, molte aziende si stanno concentrando sulla diversificazione, per esempio riducendo la propria dipendenza da software e servizi cloud statunitensi. Inoltre, quasi un quarto delle aziende dichiara ora di guardare ad altri mercati di esportazione al di fuori degli Stati Uniti, in particolare i mercati dell'Unione Europea e del sud-est asiatico. La tendenza a un riorientamento preventivo dell'attività è evidente, affermano gli autori dello studio.
Inizia oggi il viaggio in Asia di Ignazio Cassis. Il consigliere federale si recherà in Nepal, Bhutan, Brunei e Singapore e soprattutto parteciperà per la prima volta alla conferenza dei ministri degli esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Con la sua presenza all'evento, il capo della diplomazia elvetica vuole sottolineare, come abbiamo appena sentito, la crescente importanza economica e geopolitica per la Svizzera di questa regione. Ce ne parla Paola Latorre.
L'importanza della regione, dove vive più della metà della popolazione mondiale e dove viene generata circa il 35% della produzione economica mondiale, era già stata evidenziata 2 anni fa con l'adozione, per la prima volta, di una specifica strategia sud-est asiatico 2023-2026. Una rilevanza che il Consiglio federale intende sottolineare questa settimana. Ignazio Cassis, infatti, da oggi e fino al 13 luglio, si troverà in Asia, dove prenderà parte alla conferenza dei ministri degli esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, incontro che si svolgerà dal 10 all'11 luglio a Kuala Lumpur, capitale della Malaysia, e che sarà l'occasione per intensificare le relazioni bilaterali e multilaterali con questi stati che, si legge in una nota, sono importanti partner commerciali della Svizzera. Il volume degli scambi è di circa 25 miliardi di franchi all'anno. Prima della conferenza Ignazio Cassis si recherà in Nepal e in Bhutan. Nella capitale nepalese Kathmandu sono previsti colloqui ufficiali con il primo ministro e altri rappresentanti del governo, in cui si discuterà del programma di cooperazione svizzero, della promozione del federalismo e di cambiamento climatico. Dopo la conferenza di Kuala Lumpur, Ignazio Cassis andrà nel Brunei. Sarà la prima volta dal 2001 che un consigliere federale torna nel sultanato. Previsti un ricevimento presso il sultano, nonché primo ministro, e colloqui bilaterali con altri ministri sulle riforme economiche e sullo sviluppo sostenibile. Il viaggio si chiuderà a Singapore, dove Cassis visiterà anche l'ambasciata svizzera, che è stata ampiamente ristrutturata.
I mondiali di maxi basket casalinghi hanno portato la prima storica medaglia per la Svizzera e si tratta di una medaglia del metallo più prezioso. Le ragazze della nazionale over 30 hanno infatti vinto la finale contro il Cile, coronando così 10 giorni di manifestazione che ha animato anche il cantone, portando in Ticino circa 8.000 persone. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
È stato l'evento di basket più importante mai organizzato in Svizzera e ha portato in Ticino circa 6.000 atleti tra giocatrici e giocatori, che salgono a 8.000 persone sommando staff e accompagnatori. Il mondiale di maxi basket, quindi il mondiale per chi è meno giovane ma non ha perso lo spirito competitivo, è suddiviso in categorie di età e ci sono state 1.200 partite in 10 giorni. Omar Ulrich, presidente di FIMBA Svizzera.
Cose belle, ho visto dei giocatori di 85 anni giocare a basket e giocare molto intensamente per andare a vincere quest'oro. È un'esperienza incredibile. Cioè, io avevo già visto gli over 80 in Finlandia, ma vedere gente ancora più anziana giocare è qualcosa di molto emozionante.
Manifestazioni di questo tipo fanno bene anche al settore alberghiero. Sonia Frey, presidente di Hotellerie Suisse Ticino.
Ci accorciamo di questi eventi ed è molto importante, soprattutto anche perché sono eventi internazionali e che ci porta una clientela del tutto il mondo. Il maxi basket, se non mi sbaglio, sono stati su 4.900 pernottamenti solo negli alberghi, quindi è anche una bella cifra. Era anche bello, no, di avere tutte queste persone altissime in giro che si vedeva un po' per tutto, negli alberghi, nei bar, ovunque.
I giocatori sono arrivati da 40 nazioni diverse e l'indotto totale stimato è di 15 milioni di franchi.
E prima di chiudere ci spostiamo in Polonia, dove da oggi vengono ripristinati i controlli ai confini con la Germania e la Lituania. Una decisione annunciata qualche giorno fa dal primo ministro polacco Tusk, che mira a bloccare un flusso di migranti ritenuto incontrollato. Questo dopo settimane di pressione interna da parte dell'estrema destra e di frizioni con il governo di Berlino. Servizio del nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco.
30 giorni per riportare ordine sui confini. Tanto durerà il decreto temporaneo che entra in vigore oggi per fare fronte a due situazioni di crescente tensione. Quella più critica si sta vivendo al confine con la Germania, che da alcuni mesi ha dato un giro di vite alle proprie misure anti-immigrazione. L'effetto è stato un incremento nei respingimenti in territorio polacco di migranti richiedenti asilo, per lo più persone di nazionalità ucraina, ma anche afghani, siriani e georgiani. Sono state circa 1.300 le persone respinte verso la Polonia a partire dall'8 maggio. Nell'intero 2024 erano state circa 9.000, un trend che ha innescato le proteste del governo di Varsavia, ma anche l'azione dell'opposizione polacca di estrema destra, che da qualche settimana sta organizzando delle vere e proprie ronde di comuni cittadini per pattugliare il confine. Uno scenario ad alto rischio per Donald Tusk, già sotto pressione dopo la sconfitta del campo democratico alle recenti elezioni presidenziali. Da qui la decisione del ripristino dei controlli che riguarderà anche il confine con la Lituania. In questo caso l'obiettivo è quello di bloccare una via sempre più utilizzata dai migranti per entrare in Polonia, che in questo modo aggirano le barriere al confine con la Bielorussia. Si tratta infatti del flusso di persone di origine africana e medio orientale che dal 2021 il regime di Minsk utilizza per mettere pressione all'Unione Europea e che in buona parte ha come meta finale proprio la Germania.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.